Sabaudia, 28 giugno 1996, ore 10. Nicola, mamma, il periodico Il segno del soprannaturale ancora una volta lancia una sfida in riferimento a quello che avevo affermato in un messaggio di parecchio tempo fa, che Gesù nella sua vita terrena non aveva mai ridato un arto mancante ai tanti infelici che a lui si erano presentati implorando aiuto. Mentre nessuna contraddizione esiste tra quanto affermatoti in quel messaggio, poiché tutti e quattro i Vangeli elencano i vari miracoli di Gesù e nessuno di essi accenna al miracolo di un arto mancante che ricresce, ti renderò chiaro questo punto così oscuro per voi. Gesù, l'uomo Dio, viene su questa terra e vive la sua vita, uomo tra gli uomini, per riaffermare dei principi, per ripristinare delle leggi eterne ed incorruttibili, così manomesse e dimenticate per l'uomo che le stravolge, ubriacato dallo stesso dono che Dio Padre a lui ha dato. L'intelligenza, diventando così l'antagonista di Dio stesso. Mentre Dio Padre può affermare in un momento qualsiasi della vita di un uomo la sua potenza creatrice e ridare un arto mancante o trasformare uno spirito avulso da lui in un santo, ciò non autorizza l'uomo ad infrangere le leggi perfettissime che regolano l'universo. Solo colui che tali leggi ha decretato può, per suo stesso volere, creare l'eccezione, a conferma della validità delle leggi stesse. La Bibbia tramanda tali miracoli. Le acque del Mar Rosso si sono divise per fare passare a piedi asciutti il popolo ebraico che fuggiva dall'Egitto. Il sole si era fermato sull'orizzonte per consentire la vittoria all'esercito israelita. Gemeone, fermati, sole. Come vedi, mamma, se nei vostri cuori c'è il desiderio della conoscenza della verità che vi porta a Dio e non la malizia della contrapposizione che ve ne allontana, tutto si trasforma in accrescimento di fede e quindi in nuova gioia. Sabaudia, 10 luglio 1996, ore 7:30. Nicola. Mamma, quando il nemico ti attacca con più furore è perché sente che nuova luce, nuove grazie stanno per inondare la tua anima. La lotta è indubbiamente forte, ma noi ti siamo vicini e la vittoria sarà nostra perché con te lottiamo. Adesso ascoltami con attenzione perché ti farò conoscere il motivo per cui Dio Padre mi ha elevato al di sopra degli angeli nominandomi arcangelo. Ti farò rivivere avvenimenti passati che poco hanno inciso nella tua mente ed anche nel tuo cuore, tanto essi erano sbalorditivi e quindi li accettavi per non rifiutarli, mentre qualche voce contraria mi dava la possibilità di ribattere punto per punto. Entro subito in argomento perché tu non disperda la luce abbagliante che Gesù stamani mi dice di comunicarti. Ad ogni creatura, sia essa puro spirito, o formata di spirito e materia, come è l'uomo, Dio Padre chiede una prova di amore, in risposta al suo atto infinito di amore che lo vuole compartecipe della sua stessa gloria. A Gesù, suo figlio unigenito e capostipite del genere umano, chiede anche lui quella prova d'amore. Egli liberamente vi aderisce portando a termine l'opera più grande che mai nessun uomo ha realizzato attraverso una sofferenza che supera i confini della umana resistenza. Come può Dio Padre esaltare la vittoria soltanto umana del suo unigenito se non attraverso un'altra creatura che, uomo come lui, soggetto come lui, alle insidie del nemico, alle tentazioni della carne, del mondo corrotto, dello sconforto, abbia vinto sofferenze e disperazione? Elevando la stessa al di sopra degli angeli. Mamma, quella creatura privilegiata è tuo figlio Nicola. Gli arcangeli erano sette. Ne mancava uno perché la cupola della celeste Gerusalemme fosse completata. Non a caso a Minni ne rivelai l'arcano con quella visione così chiara. Ora potrai meglio comprendere come ogni parola, ogni luce che viene dalle rivelazioni espresse nei miei messaggi partono da questa realtà. Saprai perché ti ho fatto scrivere che Dio aveva su di me un disegno ambizioso. Come mai Maria Santissima fosse lei l'artefice della mia santità? Perché tu fossi innestata non solo naturalmente, ma per volere espresso del Padre al mio spirito. Come mai zio Masino e papà facciano anch'essi parte di questo disegno eccezionale, formando famiglia e tutti gli avvenimenti che si sono succeduti, a cominciare dal 1937, epoca in cui Gesù si rivelò a te nell'interezza dell'uomo Dio al tuo capezzale di ammalata. È lunga la strada, è piena di sconfitte ma anche di vittorie strepitose. Ripercorrila questa volta con amore di madre, ma soprattutto con amore di figlia, che riconoscendo implora perdono al padre per i sì non detti, al figlio per l'amore di amante non sempre corrisposto, allo spirito per la cecità che ti ha impedito di scorgere la luce che ogni suo atto emanava. Unisciti sempre più a Maria Santissima che, compartecipe dell'amore che la Santissima Trinità ha per te, ti stringe sempre più al suo cuore e ti dice: vai avanti figlia mia, perché sono sempre con te. Sabaudia, 11 luglio 1996, ore 17:40. Carissimi Giuseppe e Francesca, ieri sera Maria mi ha portato da Roma la vostra tanto attesa lettera. Vi avevo scritto tanto tempo fa, ma non avevo avuto nessuna risposta ed eravamo preoccupati. Volevamo telefonarvi, ma non avevamo più il vostro numero telefonico. Abbiamo provato tanto dolore nel sentire che tu, Giuseppe, sei stato tanto male. Non ti sei ricordato che in cielo avevi un santo di nome Nicola ed un amico di nome Peppino, anch'esso santo? Li hai invocati? Loro ti vogliono bene, ti proteggono assieme alla tua famiglia. Tu temi che noi vogliamo interrompere la nostra amicizia? Ciò non è possibile, perché ci vogliamo tanto bene. Pensa che nella lettera che ti avevo spedito ti chiedevo di mandarmi un po' la storia della tua vita, anche il rapporto alla nostra amicizia, ai tuoi miracoli, perché la volevo includere nella testimonianza per la beatificazione di Nicola. Il vescovo cui avevo fatto leggere le tue lettere ne era rimasto ammirato. Io e Maria stiamo bene, così Filippo e famiglia. Siamo stati in pena per Elena, la seconda figlia di Filippo, ma Gesù non ci abbandona e la fede è tutto nella vita di un uomo. Ci rivedremo il prossimo anno? Noi lo desideriamo con tutto il cuore. Tu pensa a guarire bene. Voi medici non dovreste ammalarvi, altrimenti la gente non ha più fiducia in voi. Scherzo. Abbracciami Francesca, che ricordo con tanto affetto, e così le tue figliole e famiglia. Un augurio di bene per te e tanti, tanti abbracci. Pina. Sabaudia, 12 luglio 1996, ore 1. Nicola. Francesco, sono zio Nicola, ascoltami. Ogni sera fai notte inoltrata. A nonna, che non riesce a prendere sonno perché a quell'ora ti vorrebbe a letto e ti sente in pericolo, hai risposto che anche tu soffri di insonnia e che non fai niente di male ad intrattenerti a parlare con gli amici. Ti ha chiesto di cosa parlate per tante ore consecutive ed hai risposto: di donne. Soggetto pericoloso per un giovane di 18 anni. Hai pensato che potevi offendere Dio nella misura in cui, con il tuo pensiero, con le tue convinzioni, con i tuoi desideri nascosti e frustrati, ti allontanavi dal considerare la donna con la stessa venerazione con cui consideri tua madre? Se oggi vedi la ragazza come la preda da conquistare e non colei che un domani sarà il dono più grande che Dio metterà al tuo fianco, come compagna ed amica nella tua solitudine, madre per i tuoi figli, pensi di meritare quel dono che hai tanto avvilito e dispregiato? Giovani incauti, che vi avviate per una china pericolosa e con le vostre stesse mani vi preparate un avvenire pieno di dolori, di tradimenti, di solitudine. Avete dimenticato cosa sia stata vostra madre nella vostra vita, e questo lo dico in particolare a te, Francesco. A quante cose ha dovuto rinunciare tua madre per restarti vicino, per proteggerti, per farti crescere sano, per allontanare da te ogni pericolo, per evitarti qualsiasi dolore. Ha rinunciato anche a quelle cose che come moglie aveva diritto, a tutti quei bisogni, alle necessità di cui ogni essere umano non può fare a meno: sonno, riposo, per te, perché figlio della sua stessa carne. Ora, voi giovani virgulti, cresciutelli, perché vi sentite autonomi, osate puntare il dito persino su vostra madre? Trattate le vostre coetanee come se fossero bambole per i vostri sollazzi e così facendo uccidete in voi stessi l'amore. Ma l'amore, questo dono sublime che Dio vi dona, che nasce e si sviluppa man mano che voi crescete, lo uccidete anche nella fanciulla che fiduciosa a voi si accosta. Con l'avvento del divorzio assistete oggi impotenti alla distruzione totale delle vostre famiglie, della vostra società, ma siete voi giovani che nei vostri cuori ne avete preparato l'avvento, ne avete curato ogni minima parte col vostro stesso egoismo, con la pretesa che siete voi soli, i signori, cui tutto è dovuto, con la sfiducia e l'egoismo. Da che cosa pensi che abbiano origine gli impotenti, gli omosessuali, i drogati, i disperati? Non voglio dilungarmi, lascio a te la riflessione. Domani, così facendo, raccoglierete frutti funesti perché non avete più Dio dalla vostra parte. Ma oggi, Francesco, non ti accorgi che ti allontani anche da Dio? E questo non è un campanello d'allarme per la tua anima? Ti voglio bene, Francesco. E io non voglio che ti perda per strade sbagliate. Riprendi il timone della tua barca e dirigila verso il porto sicuro dove un Dio che ti ama è lì, che ti attende e troverai la pace e la serenità. Invocami in ogni tua difficoltà e mi troverai sempre pronto a tirarti fuori dai guai. Ma metticela tutta, tuo zio Nicola. Sabaudia, 12 luglio 1996, ore 11. Mamma, scrivi, sono Nicola. L'altro giorno mentre pregavi hai assistito alla sofferenza dell'albero della magnolia che gemeva e si contorceva sferzato da un vento terribile, mentre in cielo altre nuvole nere foriere di pioggia, anch'esse sotto la sferza del vento, si allontanavano dalla tua visuale per poi tornare di lì a poco. Ti ho reso palese come la natura tutta prenda parte all'amore ferito, così ogni essere vivente, piccolo o grande che sia, consapevole o meno, responsabile o meno. Tutti uniti e fusi in un unico amore, immersi in esso, saldati l'uno all'altro, soffrono e gemono e la sconfitta di ciascuno di essi coinvolge e fa tremare tanti altri esseri a lui legati. Anche Zippo fa parte di questa catena, anche lui soffre del male del mondo e contribuisce con la sua sofferenza al riscatto del mondo visibile così profanato. Sì, mamma, è un animale eccezionale, che particolarmente ho protetto. Egli vi ricambia con la sua sopportazione al dolore, con la sua mansuetudine, con la sua offerta a tutto il bene che tu, Maria e tutta la famiglia gli avete dato. Sento la tua implorazione per lui, sento il tuo dolore e in una visione più grande vedi i bambini del Brasile cui tolgono gli occhi, sostituendoli con occhi di vetro, per soddisfare la sete di guadagno di esseri ignobili. Vedi tanti bambini sottoposti a crudeltà inaudite per arricchire esseri spregevoli e non hanno voce per urlare, mentre le coscienze delle masse tacciono e i governanti si arrovellano in giochi di potere. E la Chiesa di Cristo? Divisa e in continua contraddizione. Sente l'infuriare della tempesta ma non sa decidersi per la strada unica che è quella che il Cristo le indica. In essa, come allora a Gerusalemme, discutono molto, vorrebbero trasformare il mondo, si buttano sul sociale, ma non vogliono rinunciare a niente. Dov'è l'amore nei loro cuori? L'amore che li vedrebbe uniti? Hanno ucciso l'amore. Ti dicevo, mamma, che ogni vivente, sia creatura ragionevole o animale o vegetale, contribuisce con la sua libera scelta e nella misura del ruolo che Dio Creatore ha fissato per lui nell'armonia del creato, ad infrangere questa legge o contribuisce, accettandola, a quell'armonia di cui Dio stesso è l'artefice. Ti stai chiedendo, anche l'albero? Ha esso un'anima o un'intelligenza per mezzo della quale fare una scelta? E il fico secco del Vangelo che non faceva frutti? Che Gesù dice di tagliare, non ti dice niente? Sì, era anche una immagine che abbracciava una realtà ancora più vasta, ma prima di tutto era diretta al fico che non faceva frutti. Tornando al concetto che volevo chiarirti e che cercherò di restringere, partirò proprio dall'animale e precisamente da Zippo. Ogni animale è stato creato ed arricchito di doni in rapporto all'utilità che esso deve costituire per l'uomo, re dell'universo. Così Zippo, cane bastardino, è particolarmente intelligente, fedele, pieno di attenzioni per il padrone, è grato dell'amore che voi gli date. Egli sente e capta la religiosità della nostra casa e ad essa si uniforma, attacca con particolare veemenza persone che sente nemiche e dal loro spirito negativo ne subisce purtroppo tutto il male possibile. Così vi sono animali apportatori di bene come animali fautori di male. Anche questa è verità, mamma. Sabaudia, 15 luglio 1996, ore 4:40. Nicola. Mamma, il male che ha colpito Elena è stato bloccato, ma non vinto. Siamo noi con la nostra potenza che lo teniamo inchiodato, ma abbiamo bisogno della fede compatta di ciascun membro della famiglia che singolarmente ed uniti facciate barriera, perché il nemico che vuole entrare per distruggere non solo Elena ma ciascuno di voi non ne abbia la possibilità. Il vostro adagiarvi su una vittoria già ottenuta, o peggio il cedere le armi, rifugiandovi nella ineluttabilità degli avvenimenti, scuotendo così da voi ogni responsabilità e fare proprio il gioco di Satana. Mamma, non ti sei chiesta come mai sono entrati in giardino quelle due sue pedine e da vostra insaputa hanno portato via l'accendino di Maria Tecla e il walk talk di Francesco? E questi due nomi non ti dicono niente? Qualcuno di casa ha lasciato la porta socchiusa e non hanno fatto fatica ad entrare. Non ti sei chiesta come mai Zippo sia stato preso anche lui nel vortice satanico, lui così attivo nell'allontanare i vostri nemici dal recinto sacro dove noi imperiamo, recinto dove la pace e la serenità regnavano da padroni? Questo ti dice come ciascun componente della nostra famiglia può essere quel tale che apre la porta al nemico e quando esso entra distrugge tutto e tutti e noi non possiamo fare niente perché siete voi gli arbitri del vostro destino. Vi diamo la luce ma voi la rifiutate, giocate col fuoco e non pensate che potete scottarvi. Anche la preghiera diventa qualcosa per tacitare la vostra responsabilità mentre il pensiero corre a tante fatue cose. Sabaudia, 15 luglio 1996, ore 8. Nicola. Caro Rocco, sono il tuo amico Nicola che sempre ti segue ed apre a te le strade che noi dal cielo desideriamo che tu percorra. Con ritardo mia madre ti ha fatto arrivare il messaggio sulla consultazione politica. La linea che tu stai seguendo del bipolarismo è quella giusta. Non lasciarti sedurre dalla prospettiva di un centro forte con le forze cattoliche di sinistra. Se saprai gestire bene l'opposizione sarà un guadagno per il paese. Ma adesso ascoltami perché ho bisogno di te. Tu sai che tutto il cielo chiede la mia beatificazione e non da ora. Ho fatto presente com'è indispensabile la riesumazione del mio corpo, che mantenutosi integro alla distanza di quasi 11 anni sarebbe la prova inconfutabile della mia santità. La richiesta all'usla di Sabaudia dove risiede il mio corpo dovrebbe partire dall'autorità ecclesiastica. In un primo momento il vescovo era disponibilissimo, ma adesso non più. So che sei molto vicino al Santo Padre. Puoi chiedere a lui direttamente il suo intervento? Te ne sarei grato. Puoi far sapere qualche cosa a mia madre? Sabaudia, 17 luglio 1996, ore 5. Nicola. Mamma, ti ho spiegato che l'attacco che ha colpito con tanta veemenza Elena e con lei tutta la nostra famiglia è a livello di puri spiriti e voi ne vedete gli effetti solo a livello umano. Con le sole capacità umane non siete in grado di captare lo scontro terribile in atto tra l'inferno tutto e il cielo tutto. Noi avanziamo con la potenza stessa di Dio e il terrore che a loro incutiamo li rende ebbri e folli. Ogni vostro briciolo di fede è per loro un caposaldo inespugnabile. Essi sanno che se riescono a colpirvi per piccoli trucchi, con piccoli trucchi per abbattere la vostra resistenza e portarvi allo sconforto, basta un nostro cenno e in un attimo la situazione sarà completamente capovolta. Mamma, ricordi la vittoria di Maria Santissima del Golfo Persico? Le truppe alleate aspettavano l'attacco frontale con l'esercito di Saddam Hussein e si trovarono davanti ad un esercito in fuga, ed esse protagoniste di una vittoria insperata. Ed il muro di Berlino? La vittoria di Maria Santissima sul comunismo è stata forse realizzata da uno scontro di eserciti? No, mamma. È l'esercito della potente regina delle vittorie, la nostra mamma celeste che nel silenzio avanza inesorabile e tutto abbatte, tutto purifica, tutto sana. Lei ti dice, lei vi dice, perché temi piccola anima che hai affidato tutta te stessa, la tua vita, la tua felicità nelle mie mani? Non sai che sono tua madre e che il potere che Dio Padre mi ha dato è infinito? Asciuga le tue lacrime, ti porterò tra le mie braccia e nessuno potrà farti del male, dammi solo la tua fiducia. Mamma, anche a te dice questo Maria Santissima, non la chiamavi tu stessa regina delle vittorie? Sabaudia, 18 luglio 1996, ore 10 e 30. Cara Luciana, sono Nicola, ascoltami. La missione che ti abbiamo affidato è quanto mai importante e delicata ed è saggio che per il momento tu non ti esponga in preghiere esorcizzanti, riportandoti attraverso il ricordo alle tue lotte con il nemico di cui oggi sei fuori. Devi unirti con la preghiera loro e sostenerli così, ma non prendervi parte. Ti sono vicino, Nicola. Sabaudia, 18 luglio 1996, ore 11:30. Nicola. Caro padre Giovanni, ti sono grato perché non hai titubato nell'aderire al compito che ti abbiamo prospettato così delicato e che necessita di una presa di coscienza e volontà libera e consapevole. Tu prenderai il posto di Don Eugenio, sarai per Lidia protezione e guida sicura, per mamma conforto. C'è pure Luciana, anche lei ha dei carismi che tu vaglierai volta per volta perché diventi sempre più forte. Uno dei compiti che riguardavano Don Eugenio era quello di cuneo nell'ambiente del vicariato, per rompere la compattezza del loro modo di agire così lontano dalle leggi sante del Vangelo e soprattutto l'anima del suo superiore, il cardinale. Come vedi, ci sono delle analogie in quello che Gesù oggi chiede a te. Sii forte e sicuro, perché non c'è più tempo per errori. Io ti starò vicino, invocami e corro da te, Nicola. Sabaudia, 20 luglio 1996. Nicola, mamma, tante volte ti ho parlato del ricordo, di questa facoltà meravigliosa del nostro spirito, capace di registrare tutti gli avvenimenti che si sono succeduti nella nostra vita e di poterli fare rivivere in un istante come se avvenissero in quel momento. È come una banca dei ricordi, essi vengono utilizzati da noi che vi amiamo se il ricordare un avvenimento che vi ha visti vittoriosi vi rende più forti e combattivi per superare una difficoltà in cui siete impegnati in quel momento, ma vengono utilizzati dal nemico quei ricordi in cui lui è stato il vincitore per ripiombarvi nella sfiducia e nello sconforto di allora. Come vedi, mamma, è sempre l'eterna lotta tra il bene ed il male di cui solo voi siete l'ago della bilancia. Siete solo voi che, forti dell'esperienza vissuta, potete trasformare una vittoria del passato in una fonte di fede e di speranza, capace di superare difficoltà ancora più grandi e consapevoli come quella determinata sconfitta abbia generato ancora più male, più paure. Siete spinti a lottare per riportare nel nuovo attacco quella vittoria che allora vi era sfuggita. Sabaudia, 22 luglio 1996, ore 18:30, Pina. L'esperienza vissuta ieri a Betania è stata interessante. Avevo recepito l'invito della mamma celeste e come per civita vecchia sentivo che dovevo andare. Ho chiesto a Maria Santissima, cosa vuoi dirmi, mamma cara? Maria Santissima, rafforza la tua difesa. L'omelia del celebrante mi aveva causato un certo turbamento, ma Nicola interviene sollecito. Mamma, ma nell'Eucaristia non c'è il tuo Gesù di sempre, chi temi? È lui la tua forza. Ho incontrato padre Giovanni che avevo conosciuto a Roma. Mi è stato di conforto, mi ha sollecitata di andarla a trovare a Roma in settembre. Ho conosciuto Giovanna, lo strumento che si tiene unita e che tiene unita Betania. Un sacerdote ha commentato il messaggio di Pasqua di Dio Padre e Dio Padre. La mia volontà è quella di esservi padre, ma se voi non volete essere miei figli, come potrò esservi padre? La mia volontà è quella di donarvi tutto quello che voi desiderate, ma se voi non volete i miei doni, come posso donarveli se voi li rifiutate? Parole angosciate, pesanti, anche se denotano tanto, tanto amore. Esse penetrano nell'anima, ti fanno riflettere, ti scuotono. Ritornano alla mia mente altre parole. Avevi tra le mani un grande tesoro che poteva fruttare il 100%, ma l'hai guardato come se non fosse stato dato a te e così ne hai disperso e volatilizzato il valore. Eppure, se c'è tanto dolore nel mio cuore, non manca la luce, non manca la speranza. La mia fede, la mia ultima vittoria è puntata su Elena. Sarà la mia fede, unita alla tua, che mi riscatterà, che ci riscatterà. Roma, 22 luglio 1996. Nicola. Mamma, guardami con infinito amore perché tutto ti ho dato e sarà la tua fede che salverà Elena. Sabaudia, 26 luglio 1996, ore 6:45. Nicola. Mamma, altro che 40 si meritava Fabio per il suo diploma di ragioniere. Non solo per la preparazione in se stessa, ma per l'impegno, il sacrificio, l'amore e la costanza dimostrata. Cosa posso dirti, Lalla, se poi i miei suggerimenti trovano il tempo che trovano e siete sempre voi a decidere quello che volete fare? Interroga te stessa, vedi cosa desideri per il tuo futuro e quello di tuo marito e di tuo figlio. Non trascurare che in un mondo in così rapida evoluzione non puoi fare affidamento su un futuro come noi ci siamo sempre immaginato che fosse. Possiedi già una casa al mare? Ne vuoi un'altra all'estero? Ti allontaneresti ancora di più dalla tua famiglia di origine che pure Flavio ha accettata, dove, nonostante tutto, c'è ancora l'amore. Pensi che in terra straniera troveresti quello che nella tua patria non hai trovato? Anche quella è una illusione. Chiedilo agli emigrati, vedi cosa ti rispondono. Queste mie sono solo considerazioni a livello umano, le sole che siete in grado di recepire, ma è meglio che sbagliate da soli, così non ci rendete responsabili dei vostri errori. Ti voglio bene, Lalla. Nicola. Sabaudia, 26 luglio 1996, ore 6:45. Nicola. Mamma, altro che 40 si meritava Fabio per il suo diploma di ragioniere, e non solo per la preparazione in se stessa, ma per l'impegno, il sacrificio, l'amore e la costanza dimostrata. Quel 36, quanta fatica è costata a me. Il groviglio di egoismi, di interessi e di ambizioni erano come le liane che rendono impraticabile una foresta. Oh, se gli uomini potessero sempre avere quello che gli spetta di diritto, come il mondo sarebbe diverso. Invece debbono lottare, prima con le paure che nascono dalla mancanza di fiducia in se stessi e negli altri, poi dall'egoismo, dall'arroganza di coloro che hanno il coltello dalla parte del manico, da coloro che vogliono dimostrare di essere superiori a loro simile, che pensano al loro tornaconto, al loro interesse individuale. E l'operaio, che dopo una giornata faticosissima di lavoro non viene retribuito come di diritto, non pensi che venga ferito l'amore del padre che tutti ama con amore di padre? Ferito nel diseredato, ferito nel figlio colpevole che di tale delitto si macchia. Animo, Fabio. Apri il cuore alla speranza, stammi vicino e mi avrai sempre vicino. Nicola. Sabaudia, 26 luglio 1996, ore 11:30. Elenuccia. Sono zio Nicola, che tu ami e che tanto ti ama. Oggi sei triste perché ti senti tradita dall'amore, dall'amicizia, dalla vita stessa. Ma non è così, Elena. Ho sempre detto a mia madre che è la verità che vi fa liberi. Tu pensavi che fosse amore il sentimento che sentivi per Giuseppe, ma non era amore. Pensavi che quello che sentivi per i tuoi amici d'infanzia fosse vera amicizia, ma non era amicizia. Pensavi che l'attrazione che tu provavi per la vita spensierata che riempiva i tuoi giorni e i tuoi buchi fosse la vera vita a cui una adolescente e poi una donna avesse diritto per sentirsi padrona di sé, libera, ma era solo una illusione. E ti sei trovata sola, con attorno un mondo ostile, pieno di pericoli e tremi di paura. Ma non è così, Elena mia. Oggi hai preso coscienza della realtà, della verità, oggi stai attraversando consapevolmente il tunnel buio e ti avvii verso l'uscita dove la luce ed il sole ti verranno incontro. Sei ancora nella penombra e temi, ti scoraggi, ma sai che l'uscita è quella e che per quella strada arriverai all'amore vero, alla felicità vera, dove non è possibile l'inganno, perché Gesù è fedele alle sue promesse. Te ne rendo testimonianza io, tuo zio Nicola, perché tutto ho puntato sull'amore per Gesù prima e poi per voi che amo. Non temere, Lenuccia, io ti sono vicino sempre, in ogni momento. Avevo detto ad Antonella che se mi avesse dato una bambina come te, avrei volentieri rinunciato al mio amore egoista. Non ti lascio, sai, e con la tua fede faremo grandi cose. Tuo zio Nicola. Sabaudia, 26 luglio 1996, ore 18:40. Nicola. Mamma, questa mattina quando ti sei cibata di Gesù e Eucaristia, ti ho fatto rivivere una realtà che tante volte avevo portato alla tua conoscenza. Io, zio e papà, fusi in te non solo nello spirito, riceviamo Gesù nella realtà eucaristica, così come lo ricevi tu, fatta di carne e di spirito. Se fossimo soltanto puri spiriti, come potremmo cibarci di un'ostia che, se anche racchiude in sé un Dio fatto carne e soprattutto materia? Non ti chiedere come ciò sia possibile, perché è un grande mistero, come mistero è l'Eucaristia. Ti avevo adombrato come questo privilegio sia unico nella storia dei santi e dei beati, ma anche questo rientra in un disegno divino noto solo al Padre. Noi in te, non più condizionati da una fede così fragile e difettosa come la vostra fede umana, possiamo adorare, implorare perdono, ringraziare così come avviene in cielo. In una parola, abbiamo unito la terra al cielo, abbiamo creato un ponte tra la tua umanità ferita dal peccato e la Gerusalemme celeste. Rendiamo la dimora che tu liberamente hai dato al tuo Gesù una dimora stabile, tabernacolo vivente. Tutto questo ti spiega come l'ira satanica cerca di atterrarti in mille modi, ma noi siamo in te, mamma, ecco perché sei roccia, baluardo e difesa. Sabaudia, 27 luglio 1996, ore 11:25. Nicola. Lalla, hai chiesto a mamma di interpellarmi per sapere cosa ne penso del vostro progetto di vendere la baita in montagna e comprare sulla Costa Azzurra un mini appartamento. Cosa posso dirti, Lalla? Se poi i miei suggerimenti trovano il tempo che trovano e siete sempre voi a decidere quello che volete fare, interroga te stessa, vedi cosa desideri per il tuo futuro e quello di tuo marito e di tuo figlio. Non trascurare che in un mondo in così rapida evoluzione non puoi fare affidamento su un futuro come noi ci siamo sempre immaginato che fosse. Possiedi già una casa al mare, ne vuoi un'altra all'estero? Ti allontaneresti ancora di più dalla tua famiglia di origine, che pure Flavio ha accettata, dove, nonostante tutto, c'è ancora l'amore. Pensi che in terra straniera troveresti quello che nella tua patria non hai trovato? Anche quella è una illusione. Chiedilo agli emigrati, vedi cosa ti rispondono. Queste mie sono solo considerazioni a livello umano, le sole che siete in grado di recepire, ma è meglio che sbagliate da soli, così non ci rendete responsabili dei vostri errori. Ti voglio bene, Lalla. Nicola. Sabaudia, 29 luglio 1996, ore 10:45. Nicola. Mamma, scrivi, l'amore va educato. Come un qualsiasi seme, anche se buono all'origine, può venire imbastardito, reso sterile o addirittura soffocato da erbe selvatiche, tanto da non arrivare a maturazione. Così è dell'amore, dono stupendo di Dio Padre Amore, che in un determinato momento arricchisce due sue creature. Esso nasce nel cuore, si sviluppa, cresce, ma come qualsiasi piantina delicata all'origine ha bisogno di cure, di attenzioni particolari. L'egoismo può trasformarlo in possesso, distruggendone la natura stessa che è donazione di sé. L'arroganza, che è sempre generata dal credersi possessori di un bene che può venire sempre a mancare poiché è solo dono di Dio, lacera un rapporto delicato, come una mano pesante può strappare e far morire un fiore prossimo a sbocciare. Tanti nemici, tutti in agguato dell'amore, e sono non solo fuori di voi, ma proprio dentro di voi. L'amore va custodito come un bene prezioso, unico, perché possa superare tutte le traversie che la vita ci appresta ed arrivare indenne oltre la vita. Nessun sacrificio è mai troppo, nessuna rinuncia così importante in vista di un bene così grande da preservare. Educare sì l'amore, l'amore va educato. Il rispetto del corpo, tempio dello Spirito Santo, non è una pretesa, ma un dovere. E così tutte quelle piccole attenzioni che rendono felice un animo sensibile e l'aiutano a superare momenti difficili. 30 luglio 1996, ore 9:50. Nicola. Mamma, ancora una luce nella speranza di demolire le convinzioni di coloro che, fautori di un bene che è solo inganno diabolico, vogliono trasformare la donazione degli organi in un atto eroico di amore verso il prossimo. Mamma, i bambini cui hanno tolto gli occhi, sostituendoli con occhi di vetro, per incrementare la banca degli organi, sono diventati adulti e gridano ai loro carnefici: chi vi ha autorizzato a privarci di un dono che Dio ci aveva dato a favore di un altro che ne era privo? Non avevamo anche noi lo stesso diritto? Oggi queste vittime sono come dei contenitori di un odio atroce che potrebbe incendiare il mondo. È così, mamma, per tutti gli altri organi, e non vale la giustificazione che il soggetto era già morto, no, perché nell'ombra il delitto alligna. E ora sono i neonati, ora i poveri, che spinti dalla disperazione cedono una parte del loro corpo a condanna del ricco, che non accetta la sofferenza come purificazione.